Giorni migliori, il mattino di Popolare Network.
Oggi pomeriggio a The Show l'onorevole Salvini, al termine di un incontro con le principali associazioni venatorie, ha sottoscritto un impegno pubblico a favore del settore, del comparto delle armi, dei detentori di armi e quindi del settore sportivo, venatorio, dei collezionisti. Promosso dal Comitato.
Da oggi l'Italia è il primo paese a recepire la direttiva europea 853 del 2017, pensata in chiave antiterrorismo che il governo usa per allargare le maglie del possesso di armi. L'iter del recepimento della direttiva era già iniziato con Gentiloni e Minniti, ma Salvini ha sfruttato ogni appiglio per mettere in sostanza la circolazione di un numero di armi maggiore. Un antipasto della legittima difesa, frutto del patto di sangue firmato da Salvini con la lobby delle industrie armiere a luglio all'Hit Show di Vicenza, la fiera dedicata alle armi.
Di sicurezza e di tutela nel prossimo governo, nel prossimo Parlamento, e quali invece potremo ritenere più insensibili alle nostre istanze.
Intanto c'è da dire che la legge non muta i criteri di accesso al porto d'armi, già piuttosto laschi. Basta essere incensurati, non essere tossicodipendenti o alcolisti, non soffrire di turbe psichiche e fare un corso di una mezza giornata. Aumenta però la possibilità per i detentori di licenza di avere più armi. I punti chiave aumentano da 6 a 12 le armi sportive detenibili, autorizzazione ai tiratori sportivi di detenere armi catalogate come tipo guerra, nessun obbligo ad avvisare i propri conviventi del possesso di armi, denuncia alle autorità delle nuove armi tramite un apposito portale e paradossalmente anche un criterio più restrittivo, la riduzione della durata della licenza da 6 a 5 anni.
Si parla assolutamente di liberalizzazione delle armi. Io leggo con stupore e simpatia crescente il quotidiano La Repubblica di ogni giorno, meglio di Dylan Dog.
In Italia è veramente difficile capire quante siano le armi effettivamente detenute. Le stime più accreditate parlano di un numero tra i 4 e i 10 milioni, in mano a circa un milione di detentori di licenza. Un giro d'affari di 100 milioni di euro per i 1.300 punti vendita al dettaglio di armi e munizioni, quali si aggiungono più di 400 associazioni sportive dilettantistiche o di tiro al volo. Secondo un report della Commissione europea di 4 anni fa, il più recente di questo tipo, il 14% di chi ha un'arma da fuoco dichiara di tenerla per difesa personale, e qui iniziano i problemi, perché secondo i dati elaborati della Polizia di Stato, negli ultimi 2 anni le richieste di licenza per difesa personale sono diminuite del 4,7%, ma sono aumentate del 30,8% le licenze per il tiro sportivo e per la caccia, che si traduce in 200.000 persone in più che si iscrivono ai poligoni. La spiegazione del perché è piuttosto facile: avere una licenza per uso sportivo è molto più semplice, a prescindere dall'uso effettivo che poi se ne farà. Marco Tiberi, ex poliziotto istruttore di tiro al poligono nazionale di Cecina, spiega infatti a Panorama: negli ultimi 24 mesi c'è stato un progressivo e costante aumento di persone che si sono iscritte al poligono con la licenza sportiva. Quanto al profilo, nella mia esperienza, il 90% delle iscrizioni per tiro sportivo sono uomini che hanno un'età superiore ai 35 anni e appartengono per lo più al ceto medio, ma solo il 20% si iscrive alle gare e inizia un percorso agonistico.
Cioè, sono d'accordissimo ad avere un'arma in casa, perché purtroppo oggi come oggi la delinquenza si sta facendo sentire in ogni attimo. Specialmente persone che fanno commercio, cosa devono per forza avere.
Un altro istruttore, il carabiniere Antonino Troia, spiega all'Espresso in modo ancora più esplicito: in Italia c'è un bisogno crescente di sicurezza, di sentirsi protetti nella propria abitazione o per strada, un bisogno primario legato all'esigenza di sopravvivere di fronte a una minaccia incombente, grave e attuale per la vita. Questo, lo aggiungiamo noi, nonostante tutti gli indicatori sulla criminalità indicano chiaramente che i reati sono in calo. Quest'autunno arriverà in aula il tema della legittima difesa, la riforma dell'articolo 52 del codice penale, che avrà come fulcro centrale l'intervento sulla proporzionalità tra difesa e offesa. Il governo si appresta così a mettere in circolo più armi e a renderne l'uso più facile, in un paese colmo di rancore e incattivito verso i più deboli.
Anche quando lei a casa si sente insicuro?
Assolutamente sì.
Dicono alcune statistiche, è una città abbastanza sicura.
Ma io, per i fatti che sento, non la trovo molto sicura.
Non la trovo sicura, e fra poco arriverà la legittima difesa. Questa era la copertina di Massimo Alberti, e noi ringraziamo e diamo il buongiorno a Pier Giulio Biatta, presidente osservatorio permanente sulle armi leggere, politiche di sicurezza e di difesa. Siamo il primo paese che accoglie questa direttiva, abbiamo sentito i numeri e l'aumento, devo dire, molto significativo delle richieste di, come dire, di iscrizione ai poligoni. Pier Giulio Biatta, quali sono i dati e le riflessioni che fa l'osservatorio?
Benissimo, come molto bello il servizio, è molto chiaro e cristallino, anzi direi, per cui non mi ripeto, non mi dilungo in quanto esposto dal suo collega. Effettivamente è stato il primo paese che recepisce questa nuova direttiva CE, che naturalmente bisogna capire, bisogna andare a fare un passo indietro del perché questa direttiva era stata fatta nel 2017, che supera quella del 1991, proprio dopo gli attentati terroristici, per cercare di ordinare a livello europeo questo commercio di armi. E quindi
sì, ricordiamo Pier Giulio Biatta i famosi Kalashnikov che si compravano, secondo molte esagerazioni, anche al mercato a Bruxelles piuttosto che
Esatto, quindi la direttiva UE era questa l'intenzione della direttiva UE. Noi siamo stati i primi, quanto è vero che la Francia e il Belgio, dove sono stati fatti questi attentati, non hanno ancora adottata, anzi le informazioni che noi abbiamo è che si stanno attivando per renderla molto più restrittiva, mentre invece noi subito siamo intervenuti rendendo questa legge più, diciamo, estensiva anziché restrittiva, e questo va a sancire di fatto un patto fatto in piena campagna elettorale dal ministro Salvini con il comitato direttiva 447, un'associazione pro armi, in sostanza una lobby che appunto vuole che siano meno restrittive le leggi per il commercio di queste armi in Italia, e di fatto ha vinto loro. E l'Italia, i 5 Stelle di fatto hanno lasciato alla Lega questa questione, e Salvini ha mantenuto, diciamo, il patto siglato.
Ma chi è la lobby?
Issue di Vicenza.
Chi è la lobby delle armi in Italia? Chi sono?
Ma questo patto che noi citiamo è firmato appunto da Matteo Salvini durante l'issue fiera vicentina di armi e caccia nel febbraio scorso. È un'associazione che è nata nel 2015, che appunto ha come obiettivo questo, è diventato questo hobby di tutti gli armieri, no? Affinché le leggi in Italia siano più estensive e quindi sia più facile ottenere un'arma. Ecco, e come è stato spiegato bene nel servizio, le armi, queste licenze di tiro sportivo sono vertiginosamente aumentate in questi anni, ma non tutti sono diventati tiratori sportivi, cioè, tanti lo fanno per avere un'arma in casa. Cioè,
ma con quest'arma possono tenerla solo in casa, possono girare, possono recarsi da casa al poligono di tiro, come funziona?
Possono recarsi da casa al poligono di tiro, ma attenzione! Cioè, se questo è vero, però possono tenere anche delle armi, delle munizioni in casa. La legge dice che in Italia chi ha una legge di questo tipo può tenere 3 armi comuni, cioè 3 pistole, e ha 6 armi per il tiro sportivo, ma adesso sono diventate 12 con questa estensione, e un numero illimitato di fucili di caccia e poi molte munizioni. Cioè, lei capisce che uno si può armare fino ai denti in casa, ovvio che poi tu per il tiro sportivo puoi andare solo da casa tua al tiro sportivo, ma come è successo in molti casi, lei pensi che ci sono stati molti omicidi commessi con queste armi legalmente detenute. Cioè, quindi, cioè, voglio dire, gli omicidi si consumano all'interno delle mura domestiche, e questi poi sempre i danni di donne. Quindi obbligare chi prende il porto d'armi ad avvertire almeno i conviventi ci sembrerebbe il minimo. Questo noi l'abbiamo sostenuto anche in commissione.
Ah, non lo sapevo, questo è molto interessante, mi scusi se la interrompo. Sì. Cioè, voi avete in commissione, siete andati a intervenire, a dire la vostra, come dire, i vostri dati, e avete proposto per esempio l'obbligo di informazione dei coniugi?
Assolutamente sì, ma era dentro anche nel decreto legislativo, poi è stato cancellato questa cosa qui. E questa cosa qui per noi, diciamo, è assurda anche perché effettivamente almeno il coniuge o comunque i familiari che ci sono in casa dovrebbero almeno sapere che ci sono in casa queste armi. Per cui qui sono,
che ricordiamo insomma, che è più facile in Italia, numeri, statistiche alla mano, non opinioni e non sì, facili demagogie, ma statistiche, esatto, numeri alla mano, è più facile che queste armi uccidano la convivente, la moglie, la ex moglie, la ex fidanzata, la fidanzata, sì, che un ladro.
Certo, esattamente, perché anche dal punto di vista delle statistiche che citava prima il collega, l'Italia è il paese in cui è maggiore la distanza tra il dato percepito e il dato di realtà. Cioè, questo contribuisce anche a una certa ignoranza, ma anche a una certa narrativa. Cioè, si costruisce il bisogno psicologico di sicurezza e poi lo si soddisfa con una risposta come questa. E questo qui è un giochino che però alla lunga può diventare molto, ma molto pericoloso. E poi dicevo giustamente al collega anche l'allargamento del concetto giuridico di legittima difesa, che sarà il prossimo passo. Questo qua potrebbe essere un punto di non ritorno. E quindi noi chiedevamo appunto una norma più restrittiva in questo senso, perché effettivamente ottenere un porto d'armi per legittima difesa dovrebbe essere molto molto restrittivo, mentre qui adesso con questi tipi di licenze, cioè di tiro sportivo e di caccia, tanti appunto si chiedono per avere queste armi in casa, per tutta questa questione. Quindi noi siamo molto, ma molto preoccupati.
Molto preoccupati, anche perché se la sicurezza, i dati sulla sicurezza migliorano e si dà la libertà invece di armarsi, come dire, evidentemente i dati sulla sicurezza peggioreranno e cronicizzeranno anche quei pochi sforzi fatti anche nei campi più abbandonati della sicurezza, vedi la protezione delle vittime femminili dal 90% delle relazioni matrimoniali, fidanzamento, insomma, della relazione con un uomo.
Ultima cosa molto importante, cioè riteniamo di dire che più alle esigenze di sicurezza pubblica, ma anche alle reali necessità dei veri sportivi, perché anche c'è anche questo da dire, le modifiche introdotte rispondono alle pressioni del lobby delle armi. L'impressione davvero è che il Movimento 5 Stelle abbia dato carta bianca a Salvini su questa faccenda. E ha cominciato a dar corso al patto d'onore che aveva fatto appunto alla fiera It Show. E questo qui, insomma, per un paese come il nostro non va assolutamente. Tra l'altro è stato il primo, cioè in Europa, perché poi la direttiva UE aveva fatto una media, ad esempio, anche delle armi, diceva 12, aveva fatto una media di tutti i paesi, no? Era indicativa naturalmente, poi ogni paese deve intervenire e legiferare. Cioè noi potevamo mantenere 6 o addirittura diminuirne. E poi su quelle del tiro sportivo noi avevamo anche fatto questa proposta di tenere un'arma, va bene in casa, ma le munizioni le prendi al poligono.
Certo.
Cioè, così tu vai là e non sei pericoloso dal punto di vista pubblico neanche per la tua famiglia, ok? Perché tu sei uno sportivo, benissimo, ci sta bene, hai la tua licenza, vai al poligono e là ti danno le armi, spari là, ma non le hai le munizioni, scusi, le munizioni non le hai in casa, non so se mi spiego.
È chiarissimo.
C'è piccole cose, ma che dal punto di vista della sicurezza pubblica, ma anche familiare, potevano essere interessanti.
Sì, della sicurezza vera, sì. Esatto. Intanto grazie per Giulio Biatta, ricordiamo Presidente Osservatorio Permanente sulle armi leggere, le politiche di sicurezza e difesa. Buona giornata, grazie di essere stato noi per aver lanciato purtroppo questa allarme.
Grazie,
grazie. Arrivederci. E poi questo è Daniele Settissone, segretario del sindacato di polizia della CGIL.
Da poliziotto, diciamo, la possibilità che in Italia girino ancora più armi, la preoccupa?
Mi preoccupa sì, certamente, perché tanto non capisco cosa se ne faccia uno di 12 armi e quindi prima erano 6 e quindi si raddoppia ad esempio il numero di armi che una persona può detenere legalmente e poi esclusi naturalmente i fucili da caccia che possono essere, come nella precedente normativa, in numero illimitato. Io non credo che le armi possano essere a disposizione di tutti i cittadini. Anche per non generare un far west come succede ad esempio in altri paesi, penso agli Stati Uniti, dove tra il 2005 e il 2015 oltre 300.000 persone sono morte. Pensi che tra il 2001 e il 2010 ci sono stati più morti a Chicago a seguito delle armi da fuoco che soldati americani in tutta l'Afghanistan.
Però in Italia abbiamo un problema storico, che è quello che è impossibile capire quanti siano le armi effettivamente detenute, nonostante in qualche modo anche nei database della polizia siano registrate.
Ma diciamo che quelle che sono uso caccia e riguardano il porto d'armi uso sportivo c'è un monitoraggio, nel senso che noi sappiamo quanti siano i numeri di una osta per l'acquisto di armi, di collezione di armi comune, però guardi, la casistica è veramente variegata. Qui siamo in presenza di licenze per nulla osta per acquisto di arma, che sono per la collezione di armi comune, che possono essere anche armi antiche, artistiche o rare. Però esistono anche licenze per il porto d'armi ad arma corta per difesa personale. Questa non è solo detenzione, significa poter portare anche l'arma al di fuori della propria abitazione. Poi abbiamo licenze di porto d'arma lunga per difesa personale, licenze di porto animato, porto di fucile uso caccia, porto d'armi per tiro a volo, più tutta una serie di licenze di trasporto delle armi per uso sportivo. Questo è monitorato, poi è chiaro che tutte quelle che sono armi clandestine o armi che vengono detenute in maniera illegale, da questo punto di vista non lo possiamo sapere. Di certo deteniamo nell'Unione Europea, nel G8, il triste primato che di omicidi dove vengono commessi primariamente con le armi da fuoco. Solamente gli Stati Uniti d'America ci precedono, ma siamo comunque in negativo il primo paese dove questi omicidi vengono commessi appunto con armi da fuoco, corte o lunghe che siano.
Sono adeguatamente formate secondo voi le persone che arrivano ad ottenere il porto d'armi in Italia?
Allora guardi, porto d'armi, io le dico che porto d'armi c'è stata una stretta giustamente, e chi detiene il porto d'armi, come dire, sono determinate categorie, persone a rischio che possono portare al di fuori della propria abitazione l'arma. Invece chi vuol richiedere il porto d'armi ad esempio per uso sportivo o caccia, basta che si rechi dal medico curante, faccia per esempio un certificato medico anamnestico che attesti la sua idoneità fisica, dopodiché attraverso questo rilascio di documentazione dovrà superare un esame pratico e teorico per il maneggio dell'arma. Si può rivolgersi in questo senso a un poligono, a un campo da tiro. E in cosa consiste l'esame di maneggio armi, così definito? Un tempo molte persone, soprattutto i maschietti che avevano fatto il militare, non avevano bisogno dell'esame di maneggio di armi e di questa certificazione, perché avendo fatto il militare si dava per scontato che conoscessero dal punto di vista tecnico le armi. Queste prove oggi, che appunto vengono fatte per coloro quali, come dicevo appunto, non hanno fatto il militare, sono una prova teorica, un'altra pratica, ma sono molto... sono delle infarinature, sono dei lineamenti che servono a conoscere le principali norme, regolamenti di sicurezza da rispettare quando si maneggia un'arma, anche per capire quale deve essere la giusta postura, e generalmente queste prove che si superano anche piuttosto facilmente con l'esame di maneggio armi, poi consentono con questo diploma di idoneità al maneggio di poter detenere all'interno dell'abitazione un'arma. Come poliziotto le dico che avere un'arma è sempre una cosa rischiosa. Nel senso...
Anche perché quello che non si insegna al poligono è come utilizzare l'arma nel momento in cui si è in una situazione ritiene di essere in una situazione di potenziale rischio, presunto tale.
Ma certo, ma guardi, io penso anche a tutti gli incidenti che accadono nel mondo, non solo in Europa o in Italia, perché dei minori o delle persone riescono ad avere la disponibilità delle armi di chi le detiene, e purtroppo accade l'irreparabile. Io credo...